Oggi è davvero un giorno felice per la nostra Chiesa, perché possiamo ringraziare il Signore per un dono che sarà riconosciuto e messo da parte come un uomo che lo servirà il Signore per svolgere il compito di ministro dell'Evangelo. Ho pensato che un passo appropriato per incoraggiare tutti quanti voi e anche il nostro fratello e indirizzare il nostro pensiero è quello di Prima Tessalonicesi capitolo 2, i versetti da 1 a 12. Prima Tessalonicesi 2 da 1 a 12, dove credo davvero siano contenute sicuramente in sintesi tutte le caratteristiche del ministero cristiano autentico. Infatti credo che proprio in questo passo abbiamo una delle più belle e toccanti descrizioni del ministero cristiano. Leggiamo insieme, Prima Tessalonicesi 2 da 1 a 12. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi, cioè la venuta di Paolo, Silvano e Timoteo che scrivono questa lettera, non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non viene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari, perché fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi, che credete. Sapete pure che come fa un padre con i suoi figli abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Fin qui la parola del Signore. Vi dicevo che davvero qui abbiamo una delle più toccanti descrizioni a tutto tondo di quello che è il ministero cristiano, ma non solo di quello che è il servizio o il compito, ma anche, e questo è molto importante, dei sentimenti, delle motivazioni interiori che motivavano questi uomini che avevano predicato il Vangelo a Tessalonica, che devono motivare chiunque aspiri a essere di qualche utilità nel popolo di Dio. Le motivazioni interiori, ma anche abbiamo un accenno a quello che era il messaggio apostolico, il Vangelo di Dio viene qui chiamato, e soprattutto quello che è il contenuto, nel senso delle motivazioni per cui questo messaggio era stato predicato e quali sono stati i suoi effetti, e infine il comportamento, o diremmo il modo in cui questi uomini, Paolo, Silvano e Timoteo, si erano comportati o avevano vissuto tra questi credenti. È un passo ricchissimo. Quanti di voi sono stati presenti alla mia esposizione di Prima Tessalonicesi 2 ricorderanno che mi sono intrattenuto almeno per 2 o 3 sermoni per spiegare questo, il contenuto di questo, di questa porzione, ma oggi cercherò di farne una sintesi. Sicuramente una cosa deve essere molto chiara nel nostro fratello Francesco, deve essere molto chiara in ciascuno di noi. Un ministro del Vangelo non è né un attore, né un intrattenitore, né un organizzatore, né un motivatore, ma è prima di tutto e soprattutto un agente del cambiamento. La parola latina dalla quale deriva il verbo insegnare, le parole latine dalla quale deriva il verbo insegnare, significano letteralmente lasciare il segno, incidere. E un insegnante, colui appunto del quale abbiamo visto che deve essere capace di insegnare, deve essere abile, in grado di lasciare il segno. E questo il senso di quella parola, prima di tutto e soprattutto deve essere una persona che è di un certo tipo, perché i cristiani vengono chiamati altrove dal Signore Gesù lievito, sale, luce. Dovunque, quando il lievito viene in contatto con la pasta, accade qualcosa, accade un cambiamento. Quando il sale si scioglie e scompare in mezzo a una minestra, accade qualcosa. Quando la luce risplende in mezzo al buio, accade qualcosa. Ecco, i ministri del Vangelo, e questo è il modo in cui devono considerare se stessi, sono certamente, fanno quello che fanno perché devono promuovere un cambiamento. Noi tutti siamo restii ai cambiamenti. In genere tendiamo a accomodarci in una certa forma e in una certa situazione, ma quello che non può sopportare un uomo di Dio, anche a costo di grandi sacrifici, è il mantenimento dello status quo. Le cose, quando arriva un uomo di Dio, devono cambiare, anche a costo di grandi sacrifici e di grandi lotte. Quindi, chi può essere questo agente del cambiamento? Prima di tutto può essere una persona che ha questa caratteristica, la caratteristica della irreprensibilità, che non significa essere impeccabili, ma significa una persona che non dà appigli, non offre occasioni per essere acciuffato. Una persona, lo dice l'Apostolo Paolo, qui è scritto: voi siete testimoni del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati tra di voi. E abbiamo letto in Prima Timoteo 3 che il vescovo deve avere una buona testimonianza, oltre ad essere irreprensibile deve avere una buona testimonianza con quelli di fuori. Il modo migliore per distruggere un uomo che predica il Vangelo è quello di essere capaci di presentare delle accuse che sono fondate sulla sua moralità, sul suo comportamento. Noi stiamo studiando il libro di Neemia e vi ricorderete che uno dei tentativi per distruggere l'azione di Neemia era quello di trovare un appiglio per poterlo accusare di qualche azione che era inappropriata a un conduttore. E per questa ragione la scrittura parla della reputazione, del nome, della fama di come una grande ricchezza. È scritto nel libro dell'Ecclesiaste, nel libro dei Proverbi, l'abbiamo letto proprio in questi giorni, che la buona reputazione vale più delle perle, la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze, e la stima all'argento e all'oro. Quindi l'uomo di Dio deve essere un uomo, una persona irreprensibile, e proprio per questa ragione Paolo deve scrivere queste cose. Sapete, c'era una ragione, loro erano dovuti andare via da Tessalonica in modo piuttosto rocambolesco e repentino, e dopo di loro erano giunte delle persone, pagani insieme ad altri giudei, che avevano cercato di spargere delle calunnie nei loro confronti, quindi maldicenza, accuse, dubbi, distorcendo fatti, allo scopo di scoraggiare questi tessalonicesi, di confonderli, di allontanarli da Paolo, Silvano e Timoteo, e quindi anche dal loro messaggio. Ma Paolo sa come deve difendersi. Come si difende un uomo di Dio dalle accuse false che vengono presentate? Beh, come diceva una vecchia pubblicità dei miei tempi, presentando fatti e non parole. Fatti e non parole. Erano stati poco Paolo, Silvano e Timoteo lì a Tessalonica, ma quel poco tempo che avevano speso tra di loro era stato sufficiente per mostrare che genere di persone fossero. Che genere di persone fossero. E infatti dice loro, dice proprio al primo versetto, la nostra venuta tra di voi non è stata vana. Abbiamo concluso qualche cosa, sì, abbiamo lavorato in mezzo alle difficoltà, però abbiamo prodotto qualcosa di durevole. La nostra azione non sono state le chiacchiere come le scritte sull'onda del mare, sulla riva del mare, che appena arriva un'onda cancella subito e porta via. Noi abbiamo inciso nel vostro animo, abbiamo fatto qualcosa che rimane. La Chiesa è stata fondata, e vi dimostro anche, Paolo può dire, che la nostra venuta tra di voi ha fatto vedere che non siamo dei vigliacchi, ma che siamo delle persone coraggiose. Abbiamo trovato coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo in mezzo a molte lotte. Da dove venivano Paolo, Silvano e Timoteo quando giunsero a Tessalonica? Venivano da Filippi. Cosa era accaduto a Filippi? Che erano stati incarcerati, erano stati battuti e quasi in quel modo piagati. Quando arrivarono a Tessalonica non arrivarono con la fanfara su una carrozza trascinata da 6 pariglie di cavalli, ma arrivarono come delle persone che erano state battute, umiliate, erano l'esempio del martirio, erano l'esempio della sofferenza. E sapevano molto bene che quello che era accaduto a Filippi sarebbe potuto accadere anche a Tessalonica. In effetti accaddero dei problemi anche lì a Tessalonica, ma trovammo il coraggio. Dove trovammo il coraggio? Nel nostro Dio, per predicarvi il Vangelo. Per me è facile predicarvi il Vangelo, oggi nessuno mi minaccia, ma Paolo, Silvano e Timoteo predicavano il Vangelo nel contesto di un grave pericolo per la loro stessa vita, per la loro esistenza. Non siamo dei pusillanimi, non siamo delle persone che sono brave a chiacchierare. Vi abbiamo mostrato con i fatti di che pasta siamo fatti, abbiamo mostrato quella parresia, quella franchezza, quella fermezza, quella audacia che nel libro degli Atti degli Apostoli è collegata alla pienezza dello Spirito Santo. Or furono riempiti dello Spirito Santo e con grande franchezza annunciavano il Vangelo. Ecco quello di cui abbiamo bisogno oggi: uomini che siano pieni di Spirito Santo e che con coraggio e franchezza proclamino la verità. In altri termini, la gente può dire di me, può dire di te, può dire di Francesco, può dire di Paolo, di Silvano e Timoteo, quello che gli pare, ma qui a quest'uomo, questi uomini potevano dire: che cosa avete visto in noi? Avete visto delle persone meschine o persone coraggiose? Gente che non avrebbe avuto nulla da temere, che parlava protetta da schiere di guardie del corpo, o uomini deboli, battuti, ma che non potevano essere messi a tacere a causa della loro fede? Questo è il carattere, questi sono i sentimenti, queste sono le motivazioni che devono essere presenti in una persona che aspira ad essere utile per predicare il Vangelo. C'è un'altra cosa che Paolo dice, ed è questa: parla del messaggio che avevano proclamato e che era stato ascoltato. A che cosa avevano creduto? Qual era stato il contenuto dei discorsi di Paolo, Silvano e Timoteo? Chiaramente, io non voglio soffermarmi qui, potremmo benissimo parlare a lungo su questa espressione che troviamo al versetto 9, il Vangelo di Dio. Paolo in altri momenti, in altre occasioni lo chiama il mio Vangelo, o l'Evangelo, o il Vangelo di Gesù Cristo. Sono tutti dei sinonimi, è la buona notizia che Dio ha pensata, che Dio ha proclamata e che Dio vuole che sia annunciata, che riguarda la persona, l'opera di Gesù Cristo. Ma quello che voglio farvi notare è il modo in cui Paolo descrive le cose che aveva detto loro e l'effetto che queste cose avevano prodotto. Quando al versetto 3 Paolo dice: la nostra predicazione non proviene da finzione. Se vedete accanto alla parola predicazione nelle vostre Bibbie c'è una piccola lettera che vi riporta una nota a piè pagina, e quella nota vi dice che predicazione letteralmente è esortazione o appello. Infatti la parola qui tradotta predicazione è paraclesis, che altrove è sempre stata tradotta con consolazione. Consolazione. La nostra consolazione, quindi si potrebbe tradurre, la nostra consolazione non proviene da funzione. Che cosa vuole dire? È giusto o è sbagliato tradurre questa parola predicazione? Non è sbagliato, non è fuori luogo, perché proprio questo voleva dire Paolo, cioè le cose che vi abbiamo predicato non vengono né dalla finzione né da motivi impuri né sono fatti con inganno, ma siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, e parliamo in modo da piacere non agli uomini ma a Dio. Quindi sta parlando proprio della sua attività. Ma perché la parola predicazione è un sinonimo di consolazione? Perché la vera predicazione del Vangelo è la vera consolazione. Perché il vero Vangelo è l'annuncio più consolatorio che gli uomini possano ascoltare. Noi viviamo in un mondo che, anche quando pensiamo di essere al sicuro, in ogni momento e in ogni istante la terra può venirci a mancare da sotto i piedi. Non è vero? Fino a qualche settimana fa pregavamo per il coronavirus che si trovava in Cina, adesso lo abbiamo alle porte, ce l'abbiamo in Lombardia, dove ciascuno, o in Veneto, o a Roma, dove ciascuno di noi ha qualche parente, ha qualcuno che conosce, e verosimilmente, fratelli, si avvicinerà anche da noi, arriverà anche in Sicilia l'epidemia. E la gente comincia a tremare, ha paura. E voi pensate che queste sono le stesse persone che fino a ieri dicevano: noi andremo, noi mangeremo, noi compreremo, noi venderemo, noi faremo, noi diremo. E si dimenticano che, come dice la scrittura, che non passa mai, noi non siamo che un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. E dovremmo sempre dire: se piace al Signore faremo questo e quest'altro. E noi viviamo in un tempo, anche se viviamo in un tempo di grande sicurezza, dove probabilmente le cure mediche a nostra disposizione sono le migliori che l'umanità abbia mai avuto. Viviamo in un tempo in cui guidiamo le macchine che probabilmente sono le più sicure che gli uomini abbiano mai avuto, e così via, però scopriamo di essere fragili in un momento o l'altro e sentiamo bisogno di avere sicurezza, di avere certezze, di essere consolati, di avere forza, di avere coraggio, di avere conforto, di avere audacia nel vivere. Dove lo troviamo tutto questo? Oh, guardate, non nei discorsi di motivazione, nelle rassicurazioni dei nostri amati e rispettati politici o esperti possono darci la consolazione. La vera consolazione proviene dalla parola di Dio, proviene dall'Evangelo. E il Vangelo è il messaggio più consolatorio. Certo, non è consolatorio il messaggio legalistico: fai questo e sarai salvato. Non è consolatorio il messaggio un messaggio umanistico che dice che l'uomo è al centro di tutto, ma l'annuncio della grazia di Dio, dell'amore gratuito di Dio in Cristo, del riscatto che Lui ha pagato per i nostri peccati mediante il suo sangue, del buon proponimento di Dio verso tutti quelli che credono e del futuro glorioso che il Signore ha preparato, non su questa terra, ma quando noi vivremo in nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà. Questo è il messaggio dell'Evangelo e questo è il messaggio più consolatorio che gli uomini possano ascoltare. E questa è la consolazione che deve essere annunciata dal pulpito. La predicazione è consolazione ed è un messaggio che Paolo descrive come vero, puro e sincero. Quanta gente ci parla, ma ci parla per ottenere qualcosa che torni al loro favore. E di Paolo dicevano proprio questo, no? Quelle cose che vi dice sono sbagliate, procedono da motivazioni disoneste e hanno lo scopo di ingannarvi. Questo era quello che dicevano di Paolo. Mentre Paolo poteva dire: no, la nostra consolazione non procede né da errore o da falsità, né da impurità, né da un imbroglio, né da inganni, né da intenti di inganno. Siete stati consolati con un messaggio che è veritiero, che è puro e che è sincero. Questo è quello che dovete valutare sempre. Il popolo di Dio non è una massa informe di gente passiva che beve tutto quello che esce dalla bocca del pastore perché lo considera infallibile. Noi siamo uomini e siccome siamo uomini possiamo essere corrotti e diventare strumenti di morte. E il vostro dovere qual è? È quello di fare quello che facevano i bereani, cioè di valutare con attenzione le cose che vi vengono insegnate per vedere se le cose stanno così. Il popolo di Dio è un popolo che non stacca, non svita la testa quando entra in chiesa, o non continua, non smette di pensare alle cose che ascolta, o non tiene gli occhi, o tiene gli occhi chiusi davanti a delle cose che sono sinceramente insopportabili. Il popolo di Dio è un popolo certamente amorevole, misericordioso, generoso, paziente, ma un popolo che non si lascia turlupinare. Questo ci si aspetta da tutti quanti noi e da tutti quanti voi. E Paolo può dirlo forte: io conosco le mie motivazioni, le cose che vi ho detto sono cose vere, sono cose autentiche, sono cose che non vengono pronunciate con l'intento di ingannare. Il messaggio che abbiamo predicato noi, dice, è un messaggio che non è stato fatto per piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. In altri termini, noi non ci siamo fatti tutto a tutti, non siamo diventati i vostri pagliacci, non siamo diventati i vostri giullari per divertirvi e per ottenere la vostra approvazione. Noi vi diciamo la verità, e diciamo la verità in modo non da piacere a voi, per quanto vi possiamo voler bene, ma vi diciamo le cose che piacciono soltanto a Dio. Lo facciamo per piacere a Dio. Noi, la nostra ambizione non è quello di avere un seguito, qualcuno che ci porta in processione. La nostra ambizione non è quello di avere la popolarità, non è quello di avere la gloria mondana, non è quella di avere un profitto economico, non è quello di avere piaceri o favori di qualunque genere. Il nostro unico obiettivo, dice Paolo, a nome anche di Silvano e di Timoteo, è stato quello di compiacere Dio con quello che abbiamo detto e con quello che facciamo. Questa è l'integrità che deve essere presente in chiunque vi predica il Vangelo, anche quando vi dice cose che non vi piacciono. Stimate e apprezzate uomini siffatti. E l'ultima cosa, e questa è probabilmente la più importante, è la condotta del ministro del Vangelo. Come ci siamo comportati tra di voi? Paolo spiega queste cose nell'ultima parte di questa porzione, e dicendo che prima di tutto non ha usato un modo di parlare sdolcinato e manipolativo, parole lusinghevoli. Avrete conosciuto sicuramente quelle persone che appena vi vedono vi fanno subito le feste, sembrano dei cagnolini, no, i cani come i miei che fanno le feste ma sono seri, quei cagnolini che saltano dappertutto e che vi fanno subito, e che vi muovono la coda, chiunque, anche se non vi conoscono, che vi lodano, che cominciano a innalzarvi, e che fanno così perché vogliono selezionare le persone che stanno con loro, perché se c'è qualcuno che non gli piace non si comportano allo stesso modo, li allontanano da loro. No? Noi non abbiamo usato un parlare lusinghevole, adulatorio, non siamo stati dei Don Abbondio che ci siamo fatti tutto a tutti, no? Cercando di compiacere gli uni e compiacere gli altri. Non abbiamo parlato e non ci siamo comportati allo scopo di avere appunto qualche vantaggio da voi, pretesti ispirati da cupidigia, avidità, per mungervi o per tosarvi o per scorticarvi, non allo scopo di ottenere gloria mondana, ma ci siamo comportati tra di voi in questo modo, come dei bambini, come delle madri che allattano e come dei padri. E qualcuno di voi dice: dove sono i bambini? C'è una variante nel testo, e questo è uno di quei passi in cui purtroppo magari nella copiatura si sono potuti verificare degli errori. Infatti in questo al versetto 7 di Prima Tessalonicesi 2 dice: invece siamo stati mansueti. Ora la parola mansueti in greco è epioi, mentre la stessa parola con una N davanti, una piccola N, noi potremmo dire è nepioi, che significa dei piccoli bambini, dei lattanti. Ora c'è stata grande discussione nella comunità, diciamo, di chi studia queste cose, se si dovesse leggere mansueti o bambini, e vi assicuro che chi ha studiato a fondo questa questione ha preso delle posizioni, e la mia posizione, che sinceramente ritengo che sia più adeguata al nostro contesto, è proprio quello di leggere: ci sia invece tra di voi siamo stati dei bambini, siamo stati come una madre che allatta, e poi più avanti come dei padri. Vedete, sta utilizzando appunto delle similitudini o delle metafore familiari, quindi ci sta più bambini che mansueti. Ma non solo questo, proprio per il significato stesso della parola credo che sia davvero da preferire. Quali sono le virtù dei bambini, delle quali l'apostolo Paolo, per esempio, parlava in Prima Corinzi 14:20? Dice: non siate bambini quanto a senno, ma siate bambini, e proprio usa nepiazzo, il verbo che deriva da questa parola, quanto a malizia. In altri termini, siccome qua Paolo sta continuando a portare davanti a queste persone il loro comportamento, dice: come ci siamo comportati tra voi? Ci siamo comportati con malizia, con premeditazione? Avete avuto l'impressione che noi siamo dei volponi, delle persone furbe? Oppure ci siamo comportati tra di voi con grande trasparenza, con grande semplicità, con un comportamento privo di malizia, privo di qualunque furbizia? Insomma, siamo stati tra di voi come acqua trasparente, acqua limpida, come dei bambini. Alcuni non sono d'accordo, alcuni pensano che il pastore deve essere invece una persona che è un furbacchione, no? Non è così. Non è così. Io credo, e permettetemi di dire che lo credo sulla base della parola di Dio, che è meglio essere accusati a volte di essere ingenui che essere accusati di essere persone che vedono il male anche lì dove non c'è. Siamo stati tra di voi quanto a malizia, come dei bambini. Nessuno tra di voi può dire o può pensare che abbiamo cercato di fare i furbi tra di voi. Ma non solo, poi usa un'altra, questa bellissima metafora o similitudine, come le nutrici, una madre che allatta. Ora ascoltatemi. Io lo so, c'è tanta gente che parla, no, il maschilismo nella Bibbia, ma io credo che tutto questo noi non lo possiamo trovare nella Scrittura, perché quando Dio vuole parlare dell'amore più alto e dell'immagine più tenera che esiste al mondo tra gli uomini, paragona se stesso a una madre che allatta. Non qui, ma nel libro di Isaia, dove usa un argomento, come si dice, ad absurdum, no? Al capitolo 49, il versetto 15, dice proprio così: dice, una donna, può forse dimenticare il bimbo che allatta e smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? In altri termini, qua sta dicendo Dio: la forma di amore, di tenerezza, di cura, di attaccamento, di dedizione, di misericordiosa assistenza più alto che abbiamo è una madre che allatta al proprio seno il figlio. È mai possibile che una madre possa dimenticare suo figlio così? Ora, seppure una madre potesse farlo, io non mi dimenticherò di te. Quindi quando qui l'apostolo Paolo sta parlando di questa immagine, siamo stati come delle madri che allattano tra di voi, voi pensate che non abbia avuto in mente questa immagine di Isaia? Paolo conosceva bene l'Antico Testamento e quindi sta dicendo: ecco, questo siamo. E non solo vi abbiamo dato il latte del Vangelo, vi avremmo dato la nostra anima, psiuche, psiucoi, sta dicendo vi avremmo dato la nostra vita stessa, cari tessalonicesi. Ora sta dicendo delle cose che sono vere o false, le sta dicendo in faccia a queste persone. E loro lo sapevano, avrebbero potuto smentirlo se così non era. Insomma, non un amore sdolcinato, ma qui Paolo sta dicendo: in mezzo a voi noi ci siamo comportati con grande semplicità e pienezza e modo piano, e ci siamo comportati con grande amore verso di voi. Vi abbiamo nutriti, vi abbiamo dato il latte, vi abbiamo curati. E l'ultima cosa, e ho finito, e siamo stati come dei padri tra di voi. Ora, che cosa vi viene in mente quando noi usiamo la parola padre? Ci può venire in mente tante cose, dipende in parte dai generi di padre che abbiamo avuto, ma la parola padre sicuramente ci ha a che fare con la nostra origine, qualcuno che ci ha dato il suo DNA, che ci ha generati. La parola padre ci può fare pensare all'autorità, soprattutto nell'antichità c'era questo pater familias, che era la figura che governava. Oppure, se leggiamo con attenzione, vediamo in che senso Paolo parla della figura paterna, e questo è certamente una bella istruzione per ciascuno di noi che è genitore, che è padre. Guardate come dice Paolo: noi abbiamo esortato, abbiamo confortato e abbiamo scongiurato ciascuno di voi in modo da comportarsi, e lo fa come fa un padre con i suoi figli. Abbiamo esortato, confortato e scongiurato. Sono tre verbi che descrivono l'attività del padre, ed è in questo senso che lui la utilizza, né riferendosi all'autorità né riferendosi alla generazione, ma e conclude. Questa è l'ultima cosa che voglio dire. Cosa fa un padre? Un padre esorta, il verbo è paracaleo, cioè significa letteralmente si mette accanto. Un padre non è quello che se ne sta sulla sua cabina di regia o sul suo pulpito e dice: tu fai questo, tu fai quest'altro, tu fai quell'altro. Un padre è uno che cammina accanto, uno che accompagna il debole, che lo accompagna nel cammino del progresso. Questo è il pastore. Il pastore non è quello che fa il direttore del traffico, è uno che vi sta accanto e che vi aiuta nel cammino, che vi mette in guardia dalle buche, che guarda più avanti e vede se sta arrivando qualcuno che vi potrebbe fare del male, che vi consiglia, che vi esorta in questo senso. Infatti il secondo verbo è non ve lo dico in greco, ma significa letteralmente uno che parla accanto. Non solo uno che vi sta accanto e che vi aiuta a prendere la strada giusta e vi accompagna, ma uno che mentre vi sta accanto vi parla, in altri termini, uno che vi incita ad andare avanti. Uso sempre questa immagine, quando parlo, penso a questo, uso sempre questa immagine, quello della bicicletta, no? Non si può fare altro. Avete mai visto al Tour de France o al Giro d'Italia il ciclista che sta scalando la salita al 15%, al 12%? Sta faticando, è lì e cammina più lentamente di quanto può camminare uno a piedi, e vedete quelle persone accanto che gli vanno e lo incitano e gli parlano. Quella è una grande forza, quello è un grande incoraggiamento. Forza, ce la fai, ancora un'altra pedalata, dopo la curva è finita. Questo è il compito del pastore. Dice, ma io con le mie parole, sì, con le tue parole puoi distruggere o puoi edificare. Qualcuno, l'altro ieri lo dicevamo a scuola, un insegnante, le parole sono pietre, possono essere usate per costruire, possono essere usate per distruggere, per colpire, per fare del male. E un pastore è un uomo della parola, e la sua parola può essere di grande incoraggiamento, deve esserlo, come un padre che ti sta accanto, che standoti accanto ti conforta, cioè ti parla, e poi come un padre che scongiura. Il termine è martireo, martire. È la stessa radice di testimoniare, cioè una persona che parla e riferisce come qualcuno che è partecipe e ha conoscenza di fatti in prima persona e ne riferisce con piena certezza. Chiunque ha avuto dei figli piccoli sa che quando i figli sono piccoli e si fidano ciecamente del proprio papà, qualunque cosa gli dice il papà loro gli credono. E il papà ha il compito di dire cose vere, di cose autentiche, non di prendere in giro i propri figli. E questo verbo che viene utilizzato, scongiurato, significa letteralmente: io vi testimonio di cose che io stesso ho visto, della mia esperienza, della mia vita personale. Le dico a voi, e queste cose che io vi dico standovi accanto e quindi svolgendo il compito del padre, sono quelle che vi aiuteranno ad andare avanti e a fare il vostro cammino spirituale. Io ho concluso. Queste parole, queste cose servono a tutti quanti noi. Noi stessi, come soldati di questa Chiesa e come ufficiali di questa Chiesa, pastore, diaconi. Vedete, queste virtù di cui ho parlato non devono essere presenti soltanto in un pastore. Queste sono le cose che devono essere presenti in ogni membro di chiesa. Magari in un pastore ci si aspetta che siano presenti in modo eccellente, maturo, che possono visibile, ma devono essere presenti in tutti quanti. In un certo senso ognuno di noi deve essere irreprensibile. Che, lo ripeto, non significa impeccabile, ma significa che se ci sono degli appigli dove noi possiamo rimanere acciuffati, quegli appigli devono essere molati, tagliati. Gesù ha detto: se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo; se la tua mano ti fa peccare, tagliala. Perché? Perché quelli sono appigli dove il diavolo si aggrappa ed entra, e devono essere quelle cose che devono essere rifiutate da ciascuno di noi. Tra l'altro, noi ci aspettiamo che i prossimi pastori vengano dal nostro mezzo, e se non ci sono uomini che hanno queste caratteristiche, chi lo farà? Cioè, non, evitiamo di pensare a questa idea tutta strana, mistica, cattolico-romana del clero e del laicato, in cui c'è una doppio standard di vita, che poi bisogna vedere quanto effettivamente viene vissuto, ma tra il laico e l'ecclesiastico. Qui la morale è una per tutti quanti noi, per tutti quanti voi. E quindi queste virtù devono essere presenti in ogni membro di chiesa. E quindi se parliamo di irreprensibilità, se parliamo di purezza nelle motivazioni, se parliamo di mancanza della ricerca della gloria degli uomini, se pensiamo al desiderio di piacere e compiacere soltanto Dio, se queste cose devono essere ricercate da ciascuno di noi, uomini e donne, che agiscono con amore, che agiscono con semplicità, che agiscono con nel desiderio di dare aiuto. E infine queste cose si applicano in modo particolare al fratello che stiamo per riconoscere come un dono di Cristo alla Chiesa. Fratello Francesco, noi non ti stiamo mettendo un peso insopportabile sulle spalle, prima di tutto perché non te lo stiamo mettendo noi, questa è la parola di Dio. In secondo luogo perché tu stai accettando liberamente di assumere questo incarico dopo esserti esaminato. E in terzo luogo perché il giogo sotto il quale ti stai ponendo non dovrai portarlo da solo. Ti aiuteremo noi con le nostre preghiere, ti aiuteremo noi con il nostro consiglio, ti aiuteremo noi con la nostra vigilanza, con la nostra comprensione, con la nostra misericordia, con la nostra pazienza. Sopporteremo le tue debolezze ancora giovanili, saremo comprensivi con te, ma soprattutto ricordati, il giogo che stai portando, la persona che ti sta più vicino è il Signore Gesù Cristo, che non ti lascerà e non ti abbandonerà. E quando ti sentirai insufficiente, quando sarai colto da quelle, come la chiamate, turbe di missionarie, ecco, ricorda chi ti sta accanto, che ha portato la croce e ha affrontato il martirio perché tu possa essere quello che sei. E ricordati che il Signore Gesù Cristo sarà il tuo aiuto fino alla tua vecchiaia. Chiniamo il capo, fratelli, ringraziamo il Signore. Ti ringraziamo, Padre Celeste, per questa grande visione che metti davanti a noi e per questo modello del ministro perfetto, che è Cristo Gesù, è quello che ci è stato offerto da uomini come Paolo, Silvano e Timoteo, che hanno così potuto parlare con grande franchezza alla Chiesa dei Tessalonicesi. Ti preghiamo, Signore, che tutto ciò possa essere vero per me, possa essere vero per noi. Ti chiediamo perdono per le nostre molte mancanze in ogni aspetto e ti supplichiamo, Signore, che adesso quello che stiamo per fare possa risultare per la Tua gloria e che possiamo vedere la Tua benedizione e la Tua approvazione. Nel nome di Cristo. Amen.